Lettura di Ars. Questa volta siamo alle prese con uno dei testi forse più belli che la letteratura, che gli insegnamenti arcaici, antichi, tradizionali abbiano tramandato e abbiano portato fino a noi. Abbiamo a che fare col Tao Te Ching di Lao Tzu, un testo cinese che si suppone sia stato scritto tra il VI e il IV secolo avanti Cristo e che presenta delle caratteristiche assolutamente inusuali e che possono essere utilizzate dal lettore, voglio dire da chi frequenti questo testo, come delle leve interne. Mi spiego. Uno dei traduttori italiani, ne abbiamo consultati 8, uno dei traduttori italiani dice ad un certo punto una cosa, dice, e questo lo dice Mancuso, dice così, dice che queste traduzioni conservano sempre almeno una parte di ambiguità o di pluralità di significati. Questo testo ha una potenza ambigua che non vuol dire niente di male, vuol dire semplicemente che lascia delle potenzialità che possono essere digerite, che possono essere rese, voglio dire, attive, voglio dire, da chi, ecco la riga famosa, da chi sa trasferire a sé, trasferisce questo testo al lettore, la possibilità, necessità di interpretare il testo tradotto. Allora, quindi abbiamo delle traduzioni, abbiamo 81 capitoli, abbiamo una potenzialità che è, voglio dire, espressa proprio dal titolo stesso, no? Tao è una parola che indica letteralmente la via per eccellenza. Viene tradotto anche come norma o come principio. Quindi è andare verso un punto elevato, no? Questo sin dal nono secolo, dall'undicesimo secolo avanti, se ne parla, insomma, di questo andare già dal nono secolo avanti Cristo. Perché è un concetto chiave della tradizione cinese. Perché? Perché la tradizione cinese esprime il concetto di mutevolezza come concetto chiave, come concetto, voglio dire, essenziale, fulcro di tutto l'insegnamento, voglio dire, che non sia trascendente, paradossalmente. In realtà le traduzioni che parlano di mistero sono state, secondo me, corrette, emendate, voglio dire, da chi ha tradotto viceversa la parola buio, oscurità. Quindi allora noi non abbiamo un mistero, non abbiamo, in fin dei conti non abbiamo una metafisica, abbiamo una visione possibile della vita naturale, della possibilità naturale, intesa natura in maiuscola naturalmente, come l'essere del movimento, l'essere del moto. Muove in quanto esiste, esiste in quanto muove, e lo vedremo meglio tra poco. Adesso però quello cui si tiene è leggere appunto una frase, un aforisma, poi passiamo alla parte importante. Questa qua dice in un aforisma, un capitolo, il 25esimo, che è un classico, e dice così: c'è un essere invisibile e perfetto prima del cielo e della terra, di essere e di non essere, di determinato e di indeterminato. Questo essere è imperturbabile e incorporeo, si regge da sé, costante in una circolarità senza fine. Ecco questa mutevolezza, questo cerchio che ritorna in sé, no? L'abbiamo nel libro dei 24, abbiamo in un mucchio di testi questa circolarità, questo movimento ciclico, no? questo ritorno all'origine, voglio dire, questo ritorno all'arche. Esso può immaginarsi madre dell'universo, ma se non se ne conosce il nome è denominato via, oppure Tao. Per distinguerla, per quanto è possibile, la si definisce, virgolette, principale. Via principale, ossia che fa proseguire oltre. Che fa proseguire oltre, ossia che conduce lontano, tanto da essere fondamentale anche per il ritorno. Il tempo ciclico, non il tempo lineare, un cosmo ciclico, non un cosmo lineare. È un cosmo che riassume il futuro, la nostra vita. Questa ciclicità, Marco Aurelio, ricordiamoci, no? Sei nato come parte in questo mondo, in colui che ti ha generato, assorbito, scomparirai o, per meglio dire, verrai di nuovo assunto per via di mutazione nella seminale ragione di lui. Ecco questo ritornare. E dice poi la riga bellissima. Così la via, il Tao, è punto di riferimento principale. Così il cielo, così la terra, così l'uomo sovrano. Allora sì, l'uomo sovrano. Non un sovrano impettito e spigoluto, eh? L'uomo sovrano è quel sovrano di sé. E difatti dice questo, dice poi, quattro sono dunque le principali grandezze. L'uomo sovrano è una di queste. L'una però ha il suo fondamento nell'altra. L'uomo nella terra, la terra nel cielo, il cielo nella via. Ma la via, il Tao, ha fondamento solo in se stessa, enorme. Occhio, di nuovo. Quattro sono dunque le principali grandezze. L'uomo sovrano è una di queste. L'una, però, ha il suo fondamento nell'altra. L'uomo ha fondamento nella terra. La terra ha fondamento nel cielo. Il cielo ha fondamento nella via, nel Tao. Ma la via, il Tao, ha fondamento solo in se stessa. È una cosa che indubbiamente questo Lao Tzu, questo vecchio fanciullo, vecchio filosofo, ben conosceva. Quindi il Tao abbiamo visto essere, diciamo, la norma, la via, il principio. La scelta che più è stata fatta è quella di via. Quindi questa via, ecco che veniva, diciamo, contemplata, veniva espressa da questi autori in queste maniere qui, e cioè, incominciamo di qui. Allora, questo è l'autore che, diciamo, introduce, se vogliamo, il Tao Te Ching, ed è Alberto Castellani, no? Che dice così, dice nell'aforisma, nelle dagli, nel capitolo primo, il Tao che può essere detto Tao non è l'eterno Tao. Cioè, se lo dici, sei già fuori strada. Il nome che può essere nomato non è l'eterno nome. Senza nome è l'inizio del cielo e della terra. Senza nome l'inizio del cielo e della terra. E col nome è la madre di ogni cosa. Perciò, colui che sempre è senza voglie, vedremo l'altra traduzione, ne contempla le sue perfezioni. In un certo senso è senza tresna, senza la sete, senza l'attaccamento. Ne contempla le sue perfezioni. Occhio, che vuol dire essere attaccamento? Non vuol dire non vivere, vuol dire vivere lo stesso, anzi, direi addirittura vivere molto più liberi, perché puoi osservare le cose, puoi capire le cose, puoi. Ecco quest'uomo sovrano di cui si è detto prima nell'aforisma 20, dagli con l'aforisma, con la pagina, nel capitolo 25, no? Questo uomo sovrano, questo egemonico, questo uomo di Marco Aurelio, questo uomo, questa identità, questa Atman, vabbè. Allora, quest'uomo ne contempla, dice, i confini. Ora, queste due cose sono nate insieme, l'essere e non essere. Sono nate insieme e danno diverso nome. Insieme se si chiamano il mistero, eccotela qua. Traduzione, insieme e ecco, passiamo all'altro. Insieme potrebbero essere detti oscurità, buio nel buio. Insondabili, porta da cui germinano tutti gli arcani. Lei dice la porta d'ogni meraviglia, e l'altro dice buio nel buio, varco ad ogni arcano. Ne leggiamo un'altra. La via che è via è un sentiero mutevole, e mutevole è il nome che la nomina. Cielo e terra antecede senza nome, col nome e madre di tutti gli esseri. L'arcano vedi sempre nel non essere, vedi sempre nell'essere il pertugio. Nascono insieme essere e non essere, e solo il nome li rende diversi. Oh, guarda che bella! Nascono insieme, poi la troviamo di nuovo in un altro modo. Nascono insieme essere e non essere, e solo il nome li rende diversi. E buio sono quando sono congiunti, buio nel buio, varco di ogni arcano, soglia dell'ultimo arcano, porta ad ogni meraviglia. Germinano tutte le meraviglie, sono le quattro principali traduzioni, ma ripeto, ne abbiamo per sempre. E i Musultra. Ecco, quello che ci importa è che questa oscurità, questo buio nel buio, era già contemplato come concetto nelle antiche tradizioni cinesi. E c'è una bellissima frase, magnifica frase, che è nella Raccolta della roccia blu, no? È un testo di tre volumi che ha pubblicato Ubaldini, e dove dice che questo è un testo antichissimo, dell'antica Cina, e diceva così, dice, virgolette, proprio dentro la luce c'è il buio, ma non vederlo come buio. Proprio dentro al buio c'è la luce, ma non incontrarla come luce. Il cielo e la terra sono roccia blu. Il cielo e la terra, ecco la frase che abbiamo visto prima, che diceva così, dice, nascono insieme essere e non essere, e solo il nome li rende diversi. Essere e non essere, quest'altra traduzione dice, essere e non essere sono antitetici, ma hanno un punto in comune. Un punto di passaggio, ecco l'apoteosi della natura, non in senso naturalistico, un pochettino così leggerino, ecco, diciamo così. Allora, adesso andiamo su oltre. E passiamo ad un altro di questi aforismi, no? Rendendoci conto sempre che la potenza di queste cose è la mutevolezza, ma in quanto mutevolezza è. Perché se non fosse non poteva mutare. La mutevolezza è il volto dell'essere, l'essere è l'essenza della mutevolezza. E poi vedremo un altro ragionamento ancora tra un po'. Cioè qui siamo ad un livello, faccio un paragone un po' scemo, ma mi sono messo le mani avanti. È come un libro di cucina. Cioè, tu lo leggi, ma devi poi dopo mettere in pratica le ricette e mangiarle. Cioè voglio dire, quello che ha di bello questo libro, che per me, ripeto, è gigantesco, è forse il più bel libro che ho mai letto. Ne ho letti tre, però comunque, questo è uno dei tre, il migliore. È un libro di cucina perché tu devi leggerlo, devi meditarlo, devi cercare gli ingredienti, devi cucinare e infine devi pure mangiare, perché se cucini e non mangi sei scemo. Quindi voglio dire, questo Tao Te Ching è questo, cioè... La bellezza di queste cose, delle cose che racconta la lettura di Ars, è che sono reali, non sono sogni, metafisiche, svolazzamenti, spiritualismi più o meno piriluti. Questa qua è la gioia di vivere, ma non la gioia di vivere della corporeità, dello psichismo, è l'entusiasmo, è l'avere il fuoco dentro. Allora, vedi che meraviglia, no? Nascono insieme essere e non essere, solo il nome li rende diversi. Adesso passiamo alla seconda capitolo. Il mondo intero sa che il bello è bello e perciò sei brutto. Così sa che il bene è bene e perciò sei il male. Così essere e non essere si generano l'un l'altro. Difficile e facile si completano l'un l'altro. Lungo e corto si foggiano a vicenda, alto e basso si invertono a vicenda. Suono e voce si accordano l'un l'altra. Prima e dopo si seguiranno a vicenda. Per questo il saggio si raccoglie nella pratica del non agire, in un insegnamento dove superflue sono le parole. Al nascere delle cose non si oppone, né al loro corso dispone a proprio arbitrio. Egli le guida senza plagiarne la volontà. Egli le guida senza plagiarne la volontà. Se tu plagi la volontà non stai più guidando quella che è una cosa. Sei già con un'altra cosa, che è quella che hai voluto tu. E non puoi conoscere quello che hai voluto tu. devi conoscere quello che non hai voluto tu, che proprio non ti aspettavi, che ti pianta un fulmine sulle chiappe. È lì la bellezza di questo. Dice, egli le guida senza plagiarne la volontà, egli le corregge senza imporsi, egli soddisfa i propri compiti e non attende ricompense. E questo perché per tutto il tempo a venire, pur avvolta nel silenzio, la sua impresa sarà ricordata. Ritorna adesso, lo sei. Allora questa qua. La via, il Tao, è come sorgente dal flusso inesausto, ancestrale, primordiale, progenitrice delle cose, spunta ciò che è acuminato, scioglie ciò che è legato, spegne ciò che è accecante, pulisce ogni pulviscolo, inafferrabile, eppure si direbbe sempre presente, figlia di chi non posso sapere, rispecchia ciò che è prima di Dio. Ricordiamoci Eckhart, no? Prima di Dio, Dio liberami da Dio. L'energia sprigionata, questa è la seconda parola, il Tao, la norma, la via, Te, energia della via, l'energia sprigionata del mezzo è senza fine. Esso è la valle, quindi, attenti, l'energia sprigionata dal mezzo, il mezzo, vediamo poi tra un po'. Adesso pensiamo che il mezzo facciamolo come strumento, ma anche come luogo mediano. Esso è la valle e l'oscura fenditura. Il cancello dell'oscura fenditura è la radice del cielo e della terra. Il cancello dell'oscura fenditura è radice del cielo e della terra. Continua ed immutabile nell'opera sua, non ha fine. Eterno. Altro capitolo. Eterno dura il cielo e la terra eterna dura. Il motivo della loro perdurante presenza è che essi non vivono per se stessi. Si può vivere a lungo se si abbandona la ragione privata del vivere. La bontà suprema è come l'acqua. L'acqua giova a tutte le cose senza contrasto. Essa scorre nei recessi meno amati dagli uomini, perciò è molto vicina alla via, è molto vicina al Tao, scorre nei recessi meno amati dagli uomini. Il buono di essa, di una casa, è il luogo dove è eretta, il buono del cuore è la sua profondità, il buono di un gruppo è la tolleranza, il buono di un discorso è di essere veritiero, il buono di un governo è di essere ordinato. Il buono di un'attività è nell'efficienza, il buono di un'azione è nell'appropriatezza. Non fare resistenze, eviterai ogni danno. Questa frase è una di quelle importanti. Cioè, le altre non erano neanche uno scherzo. Tenere legate l'anima spirituale e l'anima corporea. Diciamo, i due mercuri... le due volte di Mercurio, uno diciamo l'animo e l'anima, il Mercurio che ha, voglio dire, questo che ha l'ariete sopra di sé e quello che ha la luna sopra di sé, diciamo le forze dell'animo influenzate dallo spirito e le forze dell'anima legate alla corporeità. Tenere legate queste due forze, l'anima spirituale e l'anima corporea, cioè l'animo e l'anima, questo è il compito primo. Ecco, vedete il senso della vita. La vita non è solo il sacro, solo il profano, la vita è tutte e due. Ecco la mutevolezza di questa meravigliosa esperienza, di questo meraviglioso testo, di questo meraviglioso suggerimento, insegnamento. Ci sta dicendo, attento, tieni legato l'anima spirituale e l'anima corporea. Ma per cacchio di motivo devi essere spirituale oppure orango, bruto? Tutte e due. Questo è il compito primo, senti che bella, regolare il proprio respiro fino a renderlo un soffio leggero, come quello di un bambino appena nato, avere in sé netta la visione dell'oscuro punto di passaggio dal nulla, nel nulla. Dai, questa è la notissima, è l'11. 30 raggi convergono nel mozzo della ruota, ma è nel vuoto del mozzo che sta il suo uso. Con l'argilla si fa un vaso, ma è la cavità che ne consente l'uso. Porte e finestre configurano una casa, ma sono i vuoti a cui aprono che la rendono tale. Perciò è dal non essere che si realizza l'essere. Ecco questo, la via è il vuoto del mezzo. È l'essere che sta in funzione del non essere. Ecco che meraviglia, l'essere che è in funzione del non essere, questa ciclicità, questo mutare, questi mutamenti, no? Quindi l'esistere, ecco, no? Esistere, tenere legato, ricordiamoci, il tenere legato, l'animo all'anima. Terlo, sì. Non c'è occhio che possa vederla. Il suo nome è invisibile. Non c'è orecchio che possa intenderla. Il suo nome è inaudibile. Non c'è mano che possa toccarla, il suo nome è inafferrabile. Non avendo altri elementi di indagine, raccogliamo insieme le tre qualità e istituiremo un'immagine unitaria. Ariecotelo. La metafisica è andata a pallino. Dice, non c'è occhio, non c'è orecchio, non c'è mano. Perché che cosa è? Invisibile, inaudibile, inafferrabile. Non avendo altri elementi da indagine, raccogliamo insieme le tre qualità e intuiremo una immagine unitaria. In essa la luce non si è ancora collocata in alto e la tenebra in basso. Dalla inesauribile energia, non esprimibile in termini definiti, riconduce a ciò che è prima di ogni cosa. Dall'inesauribile energia, il te, il Tao te, e dalla inesauribile energia, l'energia del Tao, non esprimibile in termini definiti, e come puoi definire un'energia? Riconducendo a ciò che è prima di ogni cosa, anteriore a Dio, lo dico io, ma gli ho telefonato, la si può chiamare forma di ciò che non ha forma, immagine di ciò che non ha immagine, ineffabile. Provando a precederla con lo sguardo non se ne trova il capo, provando a seguirla con lo sguardo non se ne trova il fondo. Il filo della via si potrà svolgere prendendo come guida nell'esistenza odierna la via degli antichi, per condurla alla originalità, all'origine primordiale, con ritorno all'origine primordiale. E questa frase è ancora importante. Costoro, coloro che... adesso abbiamo detto di questi uomini che sono anteriori, questo uomo sovrano, ma questo uomo sovrano, altro che ce l'abbiamo tutti dentro, perché siamo vivi, cazzo, non siamo mica morti. Quest'uomo, costoro che seguono la vita, tutti noi che seguiamo la via, poi la possiamo seguire un po' alla oranga, devo trovarla con la frase, faccio in tempo. Coloro che seguono la via coloro che la seguivano non avevano alcuna fretta di riempirsi la mente, coloro che seguivano la via non avevano alcuna fretta di riempirsi la mente con il ristagno di definitezze conclusive. E proprio non riempendosi la mente di definitezze conclusive, perfezionavano verità non logorate. Questo qua è un altro. Chi realizza il vuoto estremo ritrova il fermo immobile sé, il sé. E mentre i 10.000 esseri si agitano senza tregua nel flusso della vita, egli scruta il loro ritorno nel nulla. Gli esseri divengono e tornano alla radice da cui sono scaturiti. Sei nato come parte in questo mondo, quello che hai generato, subito scomparirai. E essi tornano, divengono, tornano alla radice da cui sono scaturiti. Tornare alla propria radice e raggiungere il luogo del riposo, laddove finisce il compito della propria vita. Questa è la legge costante, capire questa legge costante è avere illuminata intelligenza dell'armonico ritmo dell'evoluzione naturale, di avanzamento e di caduta. Chi non capisce questa legge costante agirà da stolto e sarà rovinato. Chi capisce questa legge costante non si fa turbare dal crollo, e non facendosi turbare dal crollo non incorre in errori, e non incorrendo in errori è sovrano di ogni evento. Essendo sovrano di ogni evento è celeste, è uguale alla via. Colui che non si fa turbare dal crollo, colui che ammette di morire. Essendo sovrano di ogni evento, è celeste, è uguale alla via, essendo uguale alla via, fino a che perdura in essa, non subirà danni. Nella via, nel Tao, grandeggia la virtù, il Te. Grazie a lei le cose assumono la loro forma e la via ha una natura indeterminata e inafferrabile. Nella via sono contenuti i caratteri delle cose, per quanto inafferrabili e indeterminati. Nella via sono contenuti i germi degli esseri, per quanto misteriosi e imperscrutabili. In essa le essenze più che reali, all'interno delle quali è la verità. In essa le essenze più che reali, all'interno delle quali è la verità. Ancora oggi e fin dall'antichità questa parola non ha smesso di indicare il padre originario di tutte le cose. E quanto abbiamo riportato ne è la prova. Chiudo. Conoscere gli uomini è saggezza, conoscere se stessi è possedere intelligenza, che fa luce sull'impercettibile armonia. L'uomo che vince un altro ha forza, ma colui che vince se stesso è potente, chi sa bastare a se stesso è ricco. Potente diventa chi è forte nel carattere, chi non si discosta dal giusto posto dura a lungo. Morire senza essere dimenticati e continuare a vivere ancora, oltre la morte, a lungo. Un movimento di ritorno è quello della via. Un movimento di ritorno, questa è la frase che lascia la lettura. Un movimento di ritorno è quello della via. Il ritrarsi è la sua risorsa. Tutto ciò che è sotto il cielo è dato dall'essere, l'essere è dato dal non essere. La rileggo perché è splendida. Un movimento di ritorno è quello della via. Questa ciclicità che ritorna sempre in sé. Noi siamo parte di questo mondo, assorbito scomparirai. Un movimento di ritorno è quello della via, il ritrarsi è la sua risorsa. Tutto ciò che è sotto il cielo è dato dall'essere, ma l'essere è dato dal non essere. Il buco nel mozzo, il mozzo della ruota. Tutto ciò che è sotto il cielo è dato dall'essere, l'essere è dato dal non essere. Chiaro che su questo Tao Te Ching dobbiamo tornare qualche miliardo di volte, 0,5, però comunque chiunque voglia poi approfondire, voglio dire, questa lettura, facilmente trova la bibliografia nei vari canali, se no me la chiede. E allora, voglio dire, si è fulminati dalla non cerebralità, dalla non spiritualità, dalla semplicità pulita della responsabilità che ognuno ha verso se stesso. E quel se stesso che se ami alla fine amerai anche gli altri. Chiudiamo. Evviva!